Buonasera a tutti, spero mi sentiate, benvenuti a questo incontro a cura di Biennale Democrazia. Siamo qui con la professoressa Gloria Origi, che saluto e spero di vedere, e con la professoressa Sara Ceno, eccole apparse. Attendevo di
Buonasera.
vederle prima, invece ci vediamo qui. Buonasera a tutti, do subito il benvenuto e presento Gloria Origi, che immagino connessa da Parigi, e alla professoressa Saraceno, che immagino nella mia città, a Torino. Questo incontro è intitolato Di chi ci fidiamo? Esperti e politica nell'epoca dei new media, ed è un incontro promosso da Biennale Democrazia. Lasciatemi dire subito due parole di introduzione e poi entreremo nel merito dei nostri temi e lasceremo le parole alle nostre relatrici che, diciamo, ben con competenza maggiore della mia, discuteranno di fiducia, perché oggi parleremo di fiducia. Questo è l'argomento del quale parleremo. Ci concentreremo in modo particolare sulla fiducia rivolta alla politica e alla scienza, che sono le due polarità di questo dibattito. Lasciatemi ringraziare Biennale Democrazia e Biennale Tecnologia che ospita questo incontro e con grandissimo sforzo in queste giornate sta ospitando una serie di incontri che davvero ci permettono di mantenerci in relazione nonostante questa distanza. Questo è il secondo incontro promosso da Biennale Democrazia all'interno di Biennale Tecnologia. Ieri con Gustavo Zagrebelsky abbiamo già parlato del rapporto tra scienza e democrazia. Nel nostro incontro di oggi continueremo questa riflessione che ci condurrà, diciamo che ci accompagna verso l'edizione prossima di Biennale Democrazia, programmata a marzo, vedremo quando riusciremo a realizzarla. E questa riflessione sul rapporto tra scienza e politica, scienza e democrazia ci accompagnerà perché sarà sviluppata nelle giornate di Biennale Democrazia. Piccola presentazione delle nostre ospiti, ho preso fin troppo tempo. Gloria Origi è filosofa, lavora a Parigi all'École Normale Supérieure, si interessa di temi che stanno diciamo, all'intersezione tra epistemologia e filosofia e ha dedicato alla fiducia e alla reputazione diversi studi. Sulla fiducia già uno scritto nel 2008, ma sulla reputazione un libro, credo, di pochi anni fa, del 2016. Intitolato proprio La reputazione. Allora, credo che partiremo da lei, ma lasciatemi presentare e ringraziare anche la professoressa Saraceno, che è una dei garanti di Biennale Democrazia, che ci accompagna da molte edizioni, e la ringrazio anche per questo e per essere ancora una volta con noi. La professoressa Saraceno ha insegnato sociologia della famiglia alle università di Torino, di Trento, ha insegnato a Berlino e ha dedicato numerosi studi ai temi della famiglia, del welfare. E grazie a tutti e due di essere qui. Brevissima introduzione sul tema. Abbiamo detto che il tema in discussione oggi è la fiducia. Parleremo a Biennale Democrazia interessa molto una riflessione sulla fiducia. In questo caso interessa molto riflettere sui rapporti tra fiducia e politica, perché da tempo tra i politologi, diciamo così, si riflette molto sul fatto del vivere in una società della sfiducia. La società della sfiducia, diciamo, è un'espressione che è stata introdotta una quindicina d'anni fa da un politologo che è Pierre Rosanvallon, è un suo scritto che è intitolato Contro democrazia, la politica nell'era della sfiducia. È uno dei libri, diciamo così, degli studi di riferimento in questi ultimi anni, in questi già 15 anni, diciamo così, di riflessioni sulle crisi, sui fattori corrosivi della democrazia come il populismo. Bene, un tema che avremo in discussione oggi è una domanda: è siamo, viviamo in una società della sfiducia? Il populismo è una sfiducia nei confronti di governanti e governati? Prima grande questione, ma introduco un altro elemento. Ovviamente il deficit di fiducia che attraversa le nostre società non è confinato alla sfera politica. Ha investito in questi anni il sapere esperto, il sapere degli esperti. Sfiducia è quella, diciamo così, ondate di sfiducia hanno travolto progressivamente tutti coloro che svolgono un ruolo esperto. Pensiamo ai giornalisti, gli accademici, gli intellettuali, i medici, gli scienziati. E c'è questo riguardo da interrogarci sui fattori che hanno generato questa crescente sfiducia, in particolare ci interrogheremo sul ruolo che i social network hanno svolto, in realtà i new media, in termini più generali rispetto alla creazione di questo clima di sfiducia. Di tutto questo avremmo parlato fino a ieri, se la crisi della pandemia non avessero per certi versi cambiato, rivoluzionato le nostre vite, cambiato i termini di riferimento. E allora da questa rivoluzione vi proporrei di partire. Partirei da qui per porvi una questione relativa al ruolo che ha avuto la pandemia. Vorrei fare un'affermazione e vi chiederei di commentarla. La pandemia senza dubbio ha accresciuto le aspettative riposte nella scienza. Si è creato addirittura un sovrainvestimento nella scienza, un'aspettativa molto elevata, per altri versi anche alla politica si è chiesto, come dire, di trovare risposte efficaci. Quindi un affidamento accresciuto rispetto a politica e scienza. Ritenete che questa crescita di aspettative ha corrisposto anche a questa crescita di aspettative una crescita di fiducia? Questa è la mia prima domanda. Procederemo per blocchi di domande, vi chiederei di stare nei 7 minuti ciascuna, ecco, fatto qualche conto di tempo. Darei la parola a Gloria Origi.
Buonasera.
Per cominciare e poi una risposta sarà giusta.
Grazie, buonasera, grazie di questo invito, sarei stata molto felice di poter essere con voi a Torino, vabbè, ma proprio la tecnologia ci permette di gestire questo tipo di eventi anche a distanza, anche tra città. Questo è stato tra l'altro uno sviluppo, un salto in avanti tecnologico, il fatto di poterci connettere un pochino dappertutto nel mondo, che ha coinciso con la crisi della pandemia, insomma, che ci ha reso conto quanto in realtà le strutture erano pronte anche a fare questo salto tecnologico. Dunque, io mi sono occupata effettivamente di fiducia, mi sono occupata di fiducia da filosofa, da epistemologa, nel senso, se la mia questione, diciamo, la domanda che pone la filosofia, la fiducia è un soggetto che esiste, diciamo, un argomento che viene trattato in sociologia, abbiamo infatti con noi una sociologa eminente, e in economia. Ma che cosa ha da dire la filosofia sulla fiducia? La fiducia non è una nozione che è stata esplorata così tanto in filosofia rispetto a altre nozioni come la credenza, la conoscenza, la verità. Però il problema della fiducia in filosofia è proprio cercare di capire che cosa significa fidarsi, qual è l'atto cognitivo, diciamo, o emotivo che faccio quando dico che mi fido di qualcuno su una certa questione. E sempre più legato questo alle questioni più tecniche, epistemologiche, insomma, diciamo, legate alla conoscenza, posso dire di conoscere qualcosa quando l'ho appresa fidandomi di qualcun altro? Posso dire di arrivare a conoscere una certa verità se non l'ho, diciamo, indagata io in prima persona, ma l'ho appresa perché qualcun altro me l'ha detta. Ora, in società come le nostre, in società di fortissima densità informazionale, la maggior parte delle cose che crediamo le crediamo su fiducia, perché le abbiamo lette da qualche parte, perché qualcuno le ha dette, perché qualcuno le ha scritte, quindi quali sono i fattori che ci possono permettere, diciamo, di questa diffusione del sapere attraverso la fiducia, in che modo la fiducia è un canale solido, diciamo, di distribuzione del sapere. E qui arrivo alla questioni che poi ci porremo più avanti, credo, in questo dibattito, legato appunto ai nuovi canali della trasmissione dell'informazione come i social media, e cercheremo di capire, probabilmente andando avanti in questa conversazione, in che termini, insomma, questi sono canali di informazione o di rumore, nel senso che disturbano le nostre relazioni di fiducia creando del rumore, insomma, creando dell'agitazione. Per quanto riguarda la questione più specifica che Gabriele ha posto, effettivamente abbiamo assistito a una sovraesposizione della scienza in questo periodo di pandemia. Nel senso, un tipo di dibattito che solitamente è riservato alla torre d'avorio degli specialisti si è piegato su la stampa di grande pubblico, eccetera. Questi dibattiti non sempre sono facili da interpretare, quindi richiedono degli interpreti, richiedono, quindi c'è stato un rinato interesse per il giornalismo scientifico e questo ha portato più o meno fiducia, mi sembra che la questione poi fosse intorno a questo tema. Beh, prima cosa vorrei sottolineare che quando andiamo a vedere tutti gli indicatori di fiducia nei grandi questionari che vengono fatti a livello europeo, per esempio i grandi surveys su chi sono le persone di cui ci fidiamo e chi sono quelli di cui non ci fidiamo, gli scienziati non hanno mai perso il loro, diciamo, la fiducia della gente, mentre la politica oggi si trova agli ultimi posti, quando usiamo questi indicatori politici. Il mestiere della politica è sempre indicato come un mestiere che ispira sfiducia. Quindi la scienza non ha mai perso fiducia, perso la fiducia del grande pubblico. Semmai la scienza in questo periodo di sovraesposizione ha dovuto reinventare i suoi modi di esporsi, i suoi modi di presentarsi, i suoi canali, insomma, i suoi modi di trasferire le informazioni scientifiche. Poi, ovviamente, quello che ha complicato le cose è che in questo periodo la scienza è stata al servizio della politica o la politica è stata al servizio della scienza, nel senso che le scelte politiche erano fortemente condizionate scusatemi, non è Covid, vi assicuro. Erano fortemente condizionate, diciamo, dai pareri degli scienziati, dai pareri emessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi più che altro possiamo dire che questa stretta collaborazione tra scienza e politica può aver avuto dei problemi che sarebbe interessante tornarci sopra, insomma, sarebbe interessante discuterne, insomma, può aver avuto delle difficoltà anche per i cittadini, insomma, di come capire questo rapporto diciamo, della scienza come consigliera della politica.
Bene, grazie Gloria. Sì, farei una piccola aggiunta prima di lasciare la parola in fondo sulla stessa questione, la professoressa Saraceno. Nel parlare di un sovrainvestimento rispetto alla scienza, pensavo anche a quanto siano stati fonte di, diciamo così, oggetto di critica, le contrastanti valutazioni degli epidemiologi, dei virologi, cioè l'incapacità, diciamo così, la difficoltà ad accettare l'elemento, il fatto che il sapere scientifico presupponga delle zone di non conoscenza, che proceda in modo probabile, eccetera, eccetera, ha generato delle critiche rispetto, diciamo, alle previsioni, che mi chiedo se non hanno alimentato in qualche modo, una sfiducia a causa di un sovrainvestimento rispetto alle certezze e alle verità, della scienza. Cioè la domanda che in fondo, ripropongo alla professoressa Saraceno, contiene questa aggiunta. L'aggiunta ulteriore che potremmo fare riguarda, non so, i tentennamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è solo un organismo scientifico, per certi versi anche ha un ruolo politico istituzionale, ma i tentennamenti rispetto all'utilità delle mascherine, alle modalità di diffusione dei tamponi, hanno forse generato, questa è una domanda che mi pongo vi pongo, una crescita, hanno introdotto in un momento di forte aspettativa un elemento di sfiducia. Professoressa
Sì,
Saraceno.
sì, non c'è dubbio, ma perché riprenderei però una parola che lei ha detto, la verità della scienza. Cioè, la verità della scienza, gli scienziati direbbero, è sempre aperta al dubbio, alla ricerca, ciò che è vero, ciò che è assodato, è sempre per certi versi provvisorio. Mi è capitato in questi mesi di discutere anche con scienziati i quali dicevano: ma noi procediamo per tentativi ed errori e c'è sempre un'aperta discussione al nostro interno. Il problema è che questa discussione non è avvenuta in questi mesi solo sulle riviste scientifiche e nei laboratori, è avvenuta in pubblico, nei media. Anche con, come dire, una grande spinta da parte dei giornalisti, ciascuno con il proprio virologo e immunologo di fiducia o quello che comunque creava più audience, per cui quello che è un dibattito e anche giusto, come dire, procedere su un terreno di cui non si sapeva nulla perché il coronavirus non c'era prima o non si sapeva che ci fosse e quindi andava tutto indagato, è diventato invece oggetto di un dibattito pubblico del chi ho ragione e ho torto quando tutti sapevano che dovevano, come dire, ancora ricercare molto. In più c'è quello che diceva prima Origi, il fatto che comunque per necessità, per certi versi, la politica si sia affidata a livello italiano, ma non solo, al parere degli scienziati, ha fatto sì che un parere provvisorio, soprattutto agli inizi, dubitativo, eccetera, diventava una prescrizione con il rischio, la questione delle mascherine dell'OMS è stata tragica per certi versi, perché prima non si dovevano mettere, non servivano per nulla e poi invece adesso le dobbiamo mettere anche quando siamo da soli per la strada, fondamentalmente. E quindi questo ha complicato la questione, perché quando la politica legittima le proprie prescrizioni, peraltro per certi versi necessarie, cioè sulla base di un parere scientifico che è in divenire, un conto è dire vaccinatevi per il morbillo perché è accertato che la vaccinazione va bene, tutte queste cose, un conto è dire mascherina sì, no, quando non sapevamo ancora. Non a caso oggi, rispetto alla prevenzione, quello che sappiamo è quello che sapevamo agli inizi, cioè la scienza non ci ha detto molto di più che il fatto che dobbiamo lavarci le mani, stare distanti, metterci la mascherina, cioè per la prevenzione non c'è molto di più di questo, mentre invece si sta moltissimo esercitando e andando avanti sulla cura e la vaccinazione, ma sulla prevenzione è altrettanto incerto, come dire, non ne sa molto di più di noi, cioè, o meglio, quello che sa è stimare l'effetto di alcune prescrizioni. E qui forse ci sarebbe voluto e ci vorrebbe tuttora anche maggiore interdisciplinarietà nel ricorrere alla scienza, perché faccio un esempio apparentemente banale, ma che è tragico e che abbiamo che non averlo preso in considerazione ha avuto degli effetti devastanti. I trasporti.
È stato detto, una delle cose che mi aveva colpito appena c'è stata la fine del lockdown è che se prendevo il Frecciarossa ero distanziatissima, mi misuravano la febbre, mi davano la mascherina, il gel per le mani, eccetera. Sulla marciapiede accanto, chi prendeva un treno locale, invece non c'era distanziamento, non c'era misurazione della febbre, eccetera, e mi sembrava anche, come dire, un atteggiamento un po' classista. Spiegazione che è stata ripetuta anche di recente dalla ministra De Michelis. Perché sui mezzi locali, come sugli autobus e sui tram, si sta solo 15 minuti, cioè perché gli scienziati ci hanno detto che se come dire, la compresenza non dura più di 15 minuti, non c'è tanto rischio. Ora, chiunque avesse giudicato il flusso della popolazione sui trasporti avrebbe detto che su un treno locale molti stanno molto più di un quarto d'ora, perché i treni locali sono quelli che vanno da un paese all'altro e si fermano in tutti i posti, mentre invece in Frecciarossa no, così come sugli autobus e sui treni e sui tram si può stare anche più di un quarto d'ora se uno attraversa l'intera città. Poi ultimamente uno scienziato di cui non ricordo più il nome ha detto che hanno appena scoperto che i 15 minuti sono cumulativi e quindi anche questo cosa qui. Allora, forse se avessero preso insieme agli virologi, gli immunologi, eccetera, eccetera, anche qualche esperto di trasporti, qualcuno che così come se, forse certi errori non li avrebbero fatti, quindi un po' più di scienza ma un po' più interdisciplinare, così come se avessero magari assoldato anche qualche psicologo o qualche sociologo per spiegare, per comunicare, per capire come le persone andavano persuase a interiorizzare certi meccanismi, forse sarebbe stato più utile. Quindi da un lato c'è stato il problema dell'incertezza ovvia, che però doveva produrre decisioni urgenti, cioè il dover equilibrare incertezza con decisioni. Dall'altro un eccesso di autarchia di alcune scienze. Adesso giustamente i virologi non fanno gli esperti di trasporti piuttosto che gli esperti di comunicazione, però forse avrebbero loro, o comunque chi li aveva nominato, sicuramente avere la percezione del proprio limite, non solo rispetto a quello che sanno della loro materia, ma anche delle cose attorno alla loro materia, no? Mi ha molto colpito e anche un po' depressa, facendo un altro esempio, il fatto che solo una settimana fa il Comitato Tecnico Scientifico ha ammesso una cosa che quelli di noi che sono meno scienziati con la S maiuscola, meno hard science, ma sapevano già e già denunciavano da mesi, che la chiusura della scuola, la didattica a distanza, ha prodotto danni sullo sviluppo cognitivo dei bambini e dei ragazzi. Allora, il considerare queste diverse cose e l'impatto diverso dei danni, soprattutto sapendo che i bambini più piccoli non difficilmente si ammalano o si ammalano in modo grave di Covid, sarebbe stato interessante. Queste cose, un maggiore interdisciplinare, maggiore ascolto ad altre scienze all'inizio forse avrebbero prodotto decisioni altrettanto prudenti, eccetera, ma più adeguate.
Grazie, sì, di questo interessante questo elemento della incapacità di mettere in connessione scienze sociali o sapere riguardi, saperi specifici riguardo, diciamo così, ai fenomeni e ai modi in cui in società ci si comporta e il sapere medico o il sapere scientifico in senso stretto, diciamo così. Allora, proverei a recuperare un pochino il quadro più generale. Proviamo a commiatarci un pochino dalla situazione eccezionale nella quale ci troviamo e proviamo a considerare un po' più con attenzione i fenomeni a cui la professoressa Origi accennava prima, cioè le modalità a considerare le modalità con cui la fiducia si crea e diciamo così anche si perde, si distrugge. E vorrei invitarvi a fornire una risposta a questo interrogativo. Come mai negli ultimi decenni abbiamo assistito così frequentemente a ondate di sfiducia? Quelle più evidenti sono le ondate di sfiducia di segno politico, ma come è evidente, la sfiducia, come dicevamo prima, ha investito a ondate i saperi esperti in modo molto evidente. Lascerei, credo che la domanda sia chiara a tutte e due, mi interessano le risposte.
Come si creano queste ondate di sfiducia? Beh, prima cosa si potrebbe sostenere che c'è una vera, asimmetria tra scienza e politica, nel senso che la politica è democratica, è una attività sfiduciaria invece che di fiducia, nel senso che dovremmo essere in grado di eleggere e poi mandare a casa i nostri governanti perché abbiamo la possibilità di togliere la nostra, cioè diciamo la nostra, il nostro potere di cittadini rispetto alla politica è la possibilità di togliere la nostra fiducia e quindi di votare per qualcun altro. Quindi il rapporto tra politica e fiducia, di quanto c'è bisogno di fiducia per la politica, è una questione aperta anche dai politologi, insomma, nel senso che non è evidente che che la politica abbia bisogno di fiducia nel sovrano, insomma, in realtà noi abbiamo dei meccanismi che ci permettono di sfiduciare, giusto appunto, di ritirare la fiducia che abbiamo dato fino a un certo momento. La scienza invece è differente. La scienza in un certo senso è più, essendo autorevole, è più anche autoritaria, anche se è un'attività aperta, libera, che può, diciamo, autocorreggersi, come diceva giustamente la professoressa Saraceno, insomma, che è sempre è sempre aperta a revisione, insomma, è questo il modello di crescita della scienza, quello appunto di non fermarsi alla certezza, ma rimettere in questione ogni volta i risultati che ottiene, però per il pubblico, diciamo, non competente, per la persona comune, insomma, tutti noi che non siamo scienziati e anche per gli scienziati che si occupano di cose, di campi, la scienza ormai è un'attività estremamente specializzata, quindi anche per gli scienziati, ma che si occupano di domini della scienza che non sono quelli in questione su un certo problema, la scienza è autoritaria nel senso che è difficile da mettere in questione, non possiamo ritirare noi la fiducia nella scienza, possono ritirarla soltanto i pari, nel senso gli esperti tra di loro possono ritirarsi la fiducia con meccanismi che sono molto differenti dai meccanismi che conosciamo in politica. Quindi c'è comunque questa asimmetria sulla quale possiamo tornare, insomma, tra politica e scienza. E quindi le ondate di sfiducia nei confronti della politica sono ondate che dipendono da fattori che sono differenti da quelli che caratterizzano le ondate di sfiducia nella scienza. Non penso che si possa mettere tutto nello stesso, diciamo, fare una mescolanza di queste due forme di sfiducia. Mi soffermo più sulla sfiducia nella scienza, che mi è un argomento che mi è più familiare. Abbiamo visto in questi anni movimenti come i movimenti antivaccino, lo scetticismo verso il cambiamento del clima e altre. In questo momento stesso in cui stiamo parlando ci sono movimenti anche di scetticismo per quanto riguarda il Covid, il portare le mascherine, eccetera, eccetera. Abbiamo visto questi movimenti e spesso hanno delle colorazioni anche politiche e delle connotazioni anche politiche, ma sicuramente questi sono movimenti che si presentano come movimenti anti-elite, nel senso come una voce alternativa in un mondo in cui non c'è una visione mainstream, c'è una visione, diciamo, scientifica mainstream che non può essere messa in discussione dal pubblico. Quindi è una richiesta di una certa, diciamo, democrazia epistemica, diciamo, democrazia nella conoscenza, nel senso una richiesta di dire se la democrazia è il tipo di governo in cui l'opinione di tutti quanti conta, allora anche l'opinione scientifica di tutti quanti deve contare allo stesso modo. Perché ci deve essere qualcuno che ne sa di più? Perché ci deve essere qualcuno che ha un'autorità, peraltro che non gli è stata concessa dal popolo, perché insomma l'esperto in generale è nominato in un modo che non è democratico, insomma. Quindi perché dobbiamo accettare l'expertise di persone che non hanno ricevuto l'autorità e l'expertise di persone che non hanno ricevuto l'avallo del loro potere, diciamo, della loro autorità dal popolo e che sono, diciamo, come una casta particolare. Non so se possiamo dire lo stesso delle sfiducie in politica, della sfiducia in politica, sicuramente nei meccanismi a cui abbiamo assistito, beh, in Italia, in tutto il mondo, insomma, il populismo, ma anche il bisogno di rinnovamento, diciamo, la sfiducia nei vecchi tipi di poteri. Noi in Francia abbiamo assistito, per esempio, alla scomparsa dei partiti, diciamo, classici, con l'arrivo di Macron e della République en Marche. E quindi si può dire altrettanto che questi meccanismi sono meccanismi di rifiuto di un'elite che è lì da troppo tempo, che sicuramente nel discorso populista c'è qualcosa di questo tipo, nel senso Trump contro l'elite di Washington, un certo tipo di politica italiana contro la casta, eccetera. Ma non sono sicura che ci troviamo davanti, mi piacerebbe sentire l'opinione appunto della professoressa Saraceno, non sono sicura che ci troviamo davanti allo stesso tipo di meccanismo di rifiuto dell'autorità epistemica di qualcun altro perché è un'autorità che non è stata, diciamo, eletta da nessuno, come è nel caso della scienza, quando vediamo, diciamo, movimenti in cui c'è un rifiuto dell'expertise. Quindi vorrei sentire più che altro cosa ne pensa la
Grazie,
professoressa
sì.
Sa.
Io lascio direttamente la parola a Saraceno introducendo un altro, senza cambiare argomento, lasciando, ma che ruolo hanno nel differenziare, no? Ammesso che non siano, la sfiducia non appartenga, non abbia la stessa fenomenologia, lo stesso, o non obbedisca alla stessa logica, che ruolo hanno la paura, l'insicurezza, la vulnerabilità, queste emozioni? È una domanda che poi, come dire, pongo a tutte e due nel generare sfiducia.
Ma la sospendo, quest'ultima cosa la sospendo un attimo, ma sono d'accordo con Gloria Origi sul fatto che l'origine della sfiducia nei confronti della politica e nei confronti della scienza non è esattamente la stessa, anche se c'è molta sovrapposizione, se non altro nei movimenti, cioè molti movimenti no-vax sono anche movimenti populisti. in politica, pensiamo ai 5 Stelle in Italia, ma non solo i 5 Stelle, anche in parte la Lega e così via. Quindi in qualche modo c'è un umore simile. Però parlo un momento della politica. È vero quello che diceva Gloria Origi, che, come dire, al fondamento della politica nelle società democratiche c'è la possibilità di ritirare, c'è il dare la fiducia nella rappresentanza, cioè do la fiducia a chi dovrebbe rappresentarmi, ma riservandomi la possibilità di toglierla. Quindi fiducia e sfiducia sono legate in politica. Il salto forse che c'è stato negli ultimi anni con i movimenti populisti da un lato e dall'altro invece con il ritiro, con il disinteresse, è il dire non è più ritiro la fiducia ai miei rappresentanti, che sono quelli lì, che non sono tutti uguali tra di loro, ciascuno sceglie i propri rappresentanti, i propri partiti e così via. Ma la sfiducia generalizzata, cioè che tutti i politici sono ladri oppure la politica non serve a niente, non capiscono niente, sono ignoranti, non pensano solo ai fatti loro e così via. È questo, come dire, il passo grosso degli ultimi anni, che probabilmente nasconde, cioè il fatto che oggi l'Italia è un caso abbastanza estremo di questo, perché siamo passati in pochi anni da tassi di partecipazione al voto molto alti, sorprendenti, come dire, tra i più alti nei paesi democratici, invece a tassi di partecipazione alle competizioni elettorali molto comparativamente basse. Ci si può chiedere se prima questa alta partecipazione era fondata su un'effettiva forte fiducia oppure su una disposizione alla delega che adesso, quasi come dire, quasi di default, eccetera, soprattutto quando c'erano i partiti più tradizionali, e oggi invece questa delega non viene data in modo così semplice. Ciò detto, è anche vero che questi movimenti, questi gesti di grossa sfiducia nella politica in generale, in particolare nei partiti o nelle politiche tradizionali, poi sfocia paradossalmente in un atto di fiducia molto personalizzato, no? Cioè, nel proprio partito, nel proprio leader, nel proprio coso, quindi quasi una totale identificazione dove non si ritira più, cioè ci si identifica totalmente con chi. A prescindere, lo abbiamo visto anche nel caso di Trump, fino a non vedere che quella politica in realtà va contro i propri interessi. Il caso appunto dell'America bianca, povera, di provincia che vota massicciamente con Trump, anche se non ha avuto grandi vantaggi, anzi, è interessante da questo punto di vista. Tanto interessante quanto la sfiducia che legittimamente aveva mostrato nei confronti del Partito Democratico, in particolare di Hillary Clinton, che li aveva trattati da pezzenti. Quindi c'è questo atto di sottrazione, di sfiducia perché non ci si sente più rappresentati, ma contemporaneamente una cessione di fiducia quasi messianica, no? Cioè, che è molto, molto più vicina all'idea dell'uomo forte, del sovrano, eccetera, che non di questa sottile, equilibrio e tensione tra fiducia e sfiducia. Quindi direi che c'è stato proprio un salto in questo equilibrio fragile tra fiducia e sfiducia in politica. Per quanto riguarda la scienza, o meglio gli scienziati, la scienza, c'è molto di quello che diceva Gloria Origi, cioè questo rifiuto di un'elite che mi comanda, no? Che c'è anche la rivendicazione della libertà, non, cioè io non voglio farmi dire come devo curare i miei figli, quindi perché li devo vaccinare, poi, no, questa, che però è anche qui la ricerca, è buffo anche questo, perché è contemporaneamente il rifiuto della scienza, delle evidenze empiriche, eccetera, ma contemporaneamente la ricerca spasmodica di quell'esperto, di quello scienziato, pseudoscienziato che ha dimostrato che il vaccino produce l'autismo piuttosto che un'altra cosa. Quindi anche qui c'è un gioco, no? Sfiducio tutta una classe di scienziati. E però poi ergo a scienziato con la S maiuscolo quello che piace a me, quello che corrisponde al mio desiderio, alla mia sensazione. Per cui c'è molto di contraddittorio in questo, per cui poi ci si finisce ad affidare a dei maghi, a dei santoni, o anche a persone in buona fede che però non hanno le evidenze empiriche che dicono di voler dare. E qui credo che abbia molto, sarà probabilmente il proprio prossimo blocco di domanda, ha avuto molto peso il fatto che oggi si ha accesso a una massa di informazioni o pseudoinformazioni ignote prima. No? Ignote prima, per cui tutti possono costruirsi la propria teoria e creare anche un proprio seguito o introdursi in un qualche seguito collettivo con facilità, perché appunto si ha accesso a questo, per cui si può anche sviluppare un movimento di terrapiattisti, ecco, cioè non c'è solo gli antivaccini, c'è ancora chi crede che la Terra sia piatta e quindi. E ci credono, e cosa possiamo farci contro ogni evidenza scientifica, in fondo.
Sì, raccogliamo questo riferimento all'ambiente informativo nel quale si genera la sfiducia. Ci avviamo agli ultimi 10 minuti di domande e risposte, e poi passiamo a raccogliere qualche domanda che è arrivata sulla chat. Allora, la domanda la formulo in modo secco. Alla comunicazione online e ai social network devono essere imputate, secondo voi, delle responsabilità specifiche nella diffusione della fiducia? In particolare, diciamo così, e sui social network, come alcuni sostengono che le proprie paure, le proprie identità, le proprie appartenenze, assumono, diciamo così, quella caratteristica claustrofobica e chiusa che fa poi da volano la sfiducia. Cosa dite di questa tesi? L'ho formulata nei suoi termini più grossolani, Gloria Origi.
Ma io penso che sicuramente ci siano delle responsabilità, ma dobbiamo interrogarci, prima cosa, visto che questo è un incontro sulla fiducia, che cosa significa fidarsi? Che cosa è l'atto? Cosa succede nella mia testa, nella mia mente, nelle mie emozioni quando mi fido di qualcuno? Che cosa significa che mi fido dell'informazione scritta su un pacchetto di sigarette che il fumo uccide? Perché mi fido di quell'informazione? Lo chiedo al pubblico, perché vi fidate di quell'informazione? Ve lo siete mai chiesto? Cioè, la fiducia è uno stato complesso che è sia emotivo che cognitivo e che volitivo, nel senso che ci porta a agire in un certo modo. Ed è soprattutto uno stato di vulnerabilità, perché mi affido al potere di qualcun altro di agire su qualcosa che per me è importante. Ora, i social media sicuramente hanno giocato un ruolo nel cambiare le ragioni di fidarsi, nel senso che se per la scritta sul pacchetto di sigarette mi devo interrogare su quali sono le mie ragioni di fidarmi di quell'informazione, devo capire perché mi fido di quell'informazione, quindi ricostruire, diciamo, un percorso di perché quell'informazione si trova in quella particolare posizione e quindi Perché arrivo a fidarmi? Perché mi fido del Ministero della Sanità che ha l'accesso a quello spazio informativo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una serie di inferenze che faccio per capire come mi fido di quell'informazione. Nel caso di un'informazione che ricevo sui social media, posso per esempio avere una giustificazione che è molto più semplice, che è quella, per esempio, mi fido del mio gruppo di amici su Facebook, mi fido del gruppo che seguo su Twitter, di quelli. Diciamo delle mie autorità su Twitter, quelli che io seguo sono quelli di cui mi fido. Quindi, per esempio, meccanismi meno razionali di fiducia, meccanismi che sono più emotivi, che sono ovviamente legati alle emozioni a cui Gabriele tu facevi riferimento di paura, di insicurezza, di incertezza, per cui per esempio mi fido di quelli che sono simili a me, che sono come me, che sono nel mio stesso circolo di amicizie, per esempio, il che non è completamente irrazionale, nel senso che dare fiducia, normalmente la maggior parte delle informazioni che accettiamo vengono da persone che condividono con noi un'atmosfera di fiducia, perché è difficile accettare informazioni da chi non condivide con noi già un'atmosfera di fiducia. Quindi non è irrazionale fidarsi in questo modo, però sicuramente è una fiducia più emotiva e meno cognitiva, potremmo dire. Quindi quando andiamo a vedere qual è il ruolo del social media, secondo me sicuramente c'è un ruolo nella perdita di autorità di certe istanze a cui normalmente diamo fiducia per default, e sicuramente anche perché i social media permettono lo sviluppo di una fiducia più emotiva e meno cognitiva, diciamo il dilagare di una fiducia più emotiva e meno cognitiva, tra tutti noi.
Grazie.
Sì, aggiungerei che i social media consentono anche di confermare la propria identità, cioè appunto siamo tutti un po' incerti delle nostre opinioni, del come fare, eccetera, e i social media allargano il raggio di coloro che ci possono confermare, anche che noi non conoscevamo, e quindi in qualche modo ci rassicurano del nostro essere nel giusto, che le nostre opinioni non sono così sbagliate, anzi, che forse abbiamo ragione. E dato che poi come funzionano i social media, per cui, come dire, confermano, cioè non sono così liberi e aperti come ci fanno credere, ma ci fanno ogni volta rincontrare le persone simili a noi o quelli che si pensa che siano simili a noi sulla base di qualche algoritmo, si crea davvero una comunità di simili che si rassicura e conferma vicendevolmente. Dopodiché io non faccio fatica a dare colpa ai social media, cioè i social media sono uno strumento come un altro, un tempo erano i libri, sono i giornali, la radio, la televisione. La questione è che, come tutti i mezzi di comunicazione, di informazione, di comunicazione anche interpersonale, richiederebbero l'acquisizione sia di competenze comunicative, sia di un'etichetta, non so come dire, no? Come impariamo da piccole, si dice buongiorno, signore, buonasera, eccetera, come ci si rapporta vicendevolmente, che linguaggio utilizzare, eccetera, e come anche capire l'altro, no? che non sono solo le parole, che è anche tutto il contesto, i social media in un certo senso tolgono tutto questo, perché sono disincarnati e anche per molti versi decontestualizzati, no? Cioè l'altro che dice c'hai ragione e che mi conferma è un altro di cui io non so quasi nulla rispetto a che vita fa, che persona è dove sta, in che circostanze vive. E questo mi, come dire, facilita molto. Perché non, o meglio, facilita il prendere la superficialità della comunicazione, l'immediatezza, ma totalmente decontestualizzata e quindi che non permette la riflessione critica, ecco, rispetto a ciò che viene scambiato come informazione o come comunicazione. Questa è la questione dei social media, però il problema non sta in sé nel social media, che poi invece sono anche fonti di informazioni, di scambi importantissimi, compreso quello che stiamo facendo qui, che sarà più o meno importante, ma comunque stiamo facendo un dialogo perlomeno un po' riflessivo. Quindi, ma è proprio il fatto che è come avere in mano uno strumento senza sapere esattamente, avere in mano un'automobile potentissima senza aver mai imparato a guidare. Ecco, e quindi imparando a guidare mentre si va, il che potrebbe anche produrre qualche scontro e qualche disastro. E credo che questo sia un problema grosso perché tutti, come dire, sia gli adulti che i più piccoli hanno imparato quasi assieme e non c'è stata trasmissione di un modo di fare e non è ancora stato messo a punto. Nessuno, salvo pochi esperti, sa esattamente come addestrarci, educarci a un uso dei social media. Che sia arricchente e che non sia semplicemente autoconfermante.
Gloria Righi, vuole replicare a queste battute qualche cosa sui social network e i new media?
Ma sì, siamo con uno strumento che in realtà è recentissimo, non ha nemmeno 20 anni, perché potrebbe evolvere in modi molto, molto, molto differenti. Insomma, in questo momento quello che diceva Chiara Saraceno, sono totalmente d'accordo. Insomma, in questo momento, diciamo, come posso dire, la fiducia è rinforzata algoritmicamente nei social media in un modo che punisce in qualche modo la nostra capacità di deliberazione razionale, nel senso che ci fa, ci, 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 gli algoritmi sono organizzati in un modo tale per cui diciamo, vediamo sempre di più informazioni che provengono da quelle persone a cui abbiamo già dato fiducia, sulla base dei nostri share, dei nostri like, dei nostri retweet, eccetera, possiamo, diciamo, un algoritmo può vedere chi sono le persone alle quali abbiamo già dato fiducia e quindi ci ingolfiamo dentro a un meccanismo in cui più abbiamo dato fiducia a qualcuno, più questa fiducia sarà rinforzata in un modo che non è razionale, insomma, che in un modo che non è deliberativo, non è razionale. Però non c'è nessuna necessità diciamo metafisica per cui i social network debbano essere fatti così. Si può immaginare dei network che siano fatti in modo molto differente e che ci permettano di rinforzare la nostra fiducia in modo razionale invece che in modo completamente emotivo come i social network,
Certo.
come
Il rischio è che la fiducia tra i simili generi sfiducia verso i dissimili.
Sì,
Allora, ci avviamo,
esatto.
credo, alla conclusione, ma dopo concluderemo, dopo aver dato parola a alcune delle mail, anzi delle comunicazioni via chat, perché siamo su un social in fondo. Allora, una domanda è: cosa ne pensate del fenomeno QAnon? Si pronuncia, spero di averlo pronunciato in modo corretto, QAnon. Io spesso lo leggo e lo penso come QAnon, ma credo che. Ok, cosa pensate di QAnon? È una domanda. Vi leggo qualche domanda che è là. Quale consiglio? Va bene, no, questo è troppo. Va vasto il tema. Potrebbe essere che la mancanza di abitudine ed esperienza a collaborare tra le varie istituzioni abbia reso tortuosa, a volte inefficace o inefficiente, la presa di alcune decisioni, e cioè non solo, diciamo così, l'incapacità tra le scienze di dialogare, ma anche tra le istituzioni. Si riferiva al discorso anticipato dalla professoressa Saraceno poco prima. Se arrivano tutte ora e sono tante, qualcosa, leggiamo qualcosa, vi chiedo di raccogliere ciò che vi sembra interessante per chiudere questo nostro confronto. Quali potrebbero essere le soluzioni per contrastare questi movimenti di sfiducia? Insomma, avete qualche idea? Alcuni hanno proposto sui social un tasto della serendipity per incontrare quelli di opinioni diverse dalla nostra, per esempio. Limitiamoci a queste perché ne stanno arrivando molte, ma non è possibile leggerle tutte. Gloria Origi, vuoi raccogliere alcuni di questi spunti?
Beh, ci sono molti, molti spunti che vanno in molta direzione, potremmo ricominciare a discutere e riaprire questo interessante incontro, insomma, per ancora un po' di tempo, ma purtroppo non abbiamo tempo. Sul movimento QAnon, qui ci troviamo in un caso di complottismo. E il complottismo si può cercare di spiegare come forma di, anche lì, di sfiducia nelle teorie, diciamo, mainstream. Dall'altro lato, il complottismo, vuol dire fare fiducia appunto a teorie piuttosto, astruse, ma si può pensare che il complottismo sia un modo della mente, insomma, una modalità mentale, che una volta che cominciamo a vedere indizi in una certa direzione, li vediamo diciamo, tutti collegati tra di loro per scoprire una verità che non è quella che ci avevano detto, insomma. Per cosa si può fare per evitare queste ondate di sfiducia? Beh, questa è una vasta, vasta questione, come si dice appunto. Io penso che in questo momento i social media, così come sono costruiti, stanno invece che incoraggiare il dibattito, diciamo, razionale, ci soffocano in bolle in cui discutiamo o in modo molto aggressivo se si discute con persone che sono di un altro punto di vista, oppure in modo molto, diciamo, troppo compiaciuto con persone che hanno il nostro stesso punto di vista. Quindi veramente una ripensare alle forme di alle forme, diciamo, più o meno istituzionali che ci permettono un dialogo razionale è sicuramente un passo avanti per cercare di ristabilire forme di fiducia razionale, insomma, di fiducia che non sia soltanto viscerale, insomma.
Quello che hai detto, Gloria, mi fa pensare anche al fatto che molti delle persone che ci seguono sono gli studenti del Politecnico e quello che accennavi al fatto che i social network hanno oggi una struttura, diciamo così, che non è necessaria, mi fa anche pensare che c'è molto lavoro da fare per gli ingegneri per
E come
pensare
no?
strutture informative diverse. E quindi è un
E
buon
come no?
messaggio per
Siamo che non
noi.
siamo che all'inizio.
È un'architettura. che può essere ripensata, non è una fatalità quella, la struttura che hanno i social network può essere ripensata, non è un destino. C'è una bellissima domanda che vorrei rivolgere alla professoressa Saraceno. I meccanismi della fiducia verso informazioni complesse non erano identici anche prima dei social? Non era allo stesso modo, atto di fiducia emotivo, credere al partito, al parroco, al giornale, all'intellettuale. È cambiato davvero molto? È un cambiamento di qualità quello dei social network o in fondo c'è una
In parte
sottile
sì,
linea rossa?
perché sì, lo capisco. Infatti l'avevo detto prima che anche prima c'era molta delega, diciamo, però erano probabilmente, era più come dire contestualizzata, più incarnata, e non a caso è venuta meno in larga parte e non a causa dei social media. Quando questi partiti o anche queste istituzioni, penso in parte anche alla Chiesa, sono state percepite come troppo lontane, troppo dissonanti rispetto all'esperienza che si faceva. Quindi sì, come dire, anche rispetto alle istituzioni, ai partiti, alla Chiesa, eccetera, la fiducia ha sempre una dimensione emotiva, perché è un modo di affidarsi, cioè appunto di affidarsi nell'incertezza, mi fido di te, cioè mi aspetto che tu non mi tradisca, mi aspetto che tu mi faccia stare bene, cioè che rispondi ai miei bisogni. Quando questo ripetutamente non avviene o non avviene più, la fiducia viene sottratta, e quando si ha la percezione che non solo quel partito o quell'istituzione, ma che l'insieme dei partiti o delle istituzioni non rispondono, quando vengono percepite come lontani, non necessariamente elite, ma come in un altro mondo, come non in contatto con il mondo in cui noi siamo, allora la sfiducia generalizzata può essere davvero alle porte. E per rispondere a una delle domande di prima, certamente la litigiosità, dal grande arriviamo fino al più piccolo, ma la litigiosità interistituzionale in Italia, adesso mi parlo di queste ultime settimane e mesi, è drammatica, disperante, soprattutto a fronte di un'incertezza, di una paura, anche ma di un'incertezza, di un orizzonte di cui non si vede i contorni, eccetera, vedere questa litigiosità senza principi non genera certamente fiducia, non solo nell'istituzione stessa, ma nel futuro che ci aspetta.
Grazie. Chiedo a tutti e due una velocissima considerazione conclusiva, un minuto, visto che siamo stati nei tempi.
Ah, credevo di averla già
Gloria.
fatta.
Considerazione
Se
conclusiva, di fiducia
avete.
c'è bisogno, non si può vivere in una società in cui non c'è fiducia, quindi di fiducia abbiamo bisogno, di fidarci abbiamo bisogno, e più informazione circola, più c'è bisogno di fiducia per selezionarla, nel senso non possiamo pensare che il flusso dell'informazione elimini il nostro bisogno di fidarci degli altri. Più c'è una specie di paradosso delle società dell'informazione come la nostra, che più c'è informazione, più abbiamo bisogno di fiducia per selezionare in modo appropriato questa informazione. Quindi cerchiamo di pensare insieme, di sviluppare istituzioni che rinforzino questa fiducia.
Sì,
Grazie.
la fiducia non è un fatto naturale che sta in natura, va costruita continuamente, quotidianamente. Occorre che le istituzioni, ma poi anche noi nei nostri rapporti interpersonali, lavoriamo molto per ricostruire le condizioni per cui ci si possa affidare reciprocamente e anche alle istituzioni che eventualmente ci governano. È
Grazie, vi
un
ringrazio
po' più
moltissimo.
disponibile. Grazie a voi.
Grazie per essere state con noi quest'ora e grazie a tutti per averci seguiti. Credo che lasciare questo canale nelle prossime comunicazioni. Un
Grazie,
abbraccio da Luca.
arrivederci. Arrivederci, grazie.